Siamo con Don Dante Carraro, direttore di QAM Medici con l'Africa. Ecco, con lui parliamo appunto della questione del Covid-19, del coronavirus, in riferimento al continente africano, perché sentiamo dire, senza avere però dei dati molto attendibili, che il coronavirus ovviamente sta colpendo in tutto il mondo e anche l'Africa non è esente, diciamo, da questo contagio, un continente pieno di problematiche al di là del virus. Quindi la prima domanda che le faccio, Don Dante, è: com'è la situazione attualmente nei paesi africani che voi monitorate, diciamo, in queste presenze?
Sì, ormai sono un mese che noi monitoriamo da strettamente quello che sta capitando nel continente africano. I numeri assoluti possono sembrare modesti, nel senso che siamo sui 15.000 casi finora.
In tutto il continente?
In tutto il continente, sì. Positivi, certificati positivi. E il tema vero che preoccupa, per cui preoccupa, è che c'è una crescita che si attesta ogni giorno in più del 15-20%. Quindi è questo crescere che sta spaventando. E quello che spaventa ulteriormente è il fatto che i sistemi sanitari africani sono così deboli che se l'epidemia si scappa di mano può diventare davvero un disastro.
Questi dati che lei dà, quanto sono attendibili però?
No, sono attendibilissimi questi. Il problema non è l'attendibilità del dato, è la capacità diagnostica che c'è. Un tampone per noi sembra una cosa abbastanza banale, uno fa il tampone e dopo, che ne so, 4-5 giorni arriva il risultato ed è fatta. Mentre invece nel continente africano, in gran parte dei paesi, la capacità di diagnosi, un laboratorio di biologia molecolare, così come è necessario per fare una diagnosi certa di un tampone e dire che questo tampone è positivo, la trovi di fatto solo in capitale. E quindi basti pensare ad alcuni paesi, Mozambico, che è lungo due volte e mezza l'Italia, piuttosto che la Tanzania, un paese molto ampio, grosso, importante, voglio dire, in capitale trovi in gran parte dei casi, non sempre, un laboratorio in grado di fare questo test. Quindi capacità di diagnosi scarsa e capacità terapeutica, basti pensare a una complicanza, quella che ormai conosciamo tutti, la polmonite interstiziale, che il coronavirus sappiamo che si complica facilmente, e non ci sono letti di terapia intensiva, non ci sono respiratori, la media dell'Africa subsahariana è di un letto terapia intensiva per 1,5 milioni di abitanti. Voglio dire, sono numeri infiniti. Faccio un esempio concreto: noi lavoriamo come medici con l'Africa Cuba, lavoriamo in Sierra Leone. In Sierra Leone, tanto è un dato che capiscono tutti, in tutta la Sierra Leone c'è un anestesista sierra leonese in tutto il paese, uno. E sono arrivati due letti di terapia intensiva messi in funzione giovedì della scorsa settimana, che prima non esisteva. Questo lo dico per dare davvero la cosa. Allora attualmente noi abbiamo questi casi 15.000 concentrati nel Nord Africa e nel Sud Africa. Penso all'Egitto, penso all'Algeria e al Marocco, quasi 2.000 casi ciascuno. Un altro 2.000 che li hai in Repubblica e in Sud Africa, e poi è l'Africa subsahariana. L'Africa subsahariana nella West Africa, cioè l'Africa appunto dell'Ovest, hai una media dei paesi che adesso vado a indicare sui 400-500 casi, penso al Senegal, penso al Burkina Faso, Costa d'Avorio, il Ghana, Niger, Nigeria, che spaventa, è il Camerun che ha quasi 1.000 casi, d'accordo? E dall'Africa dell'Est, dove anche noi abbiamo una presenza più consistente, ha invece numeri per adesso più dimensionati, quindi 50-60 casi, Etiopia, Uganda, Tanzania, Mozambico, un po' meno in Repubblica Centrafricana, nel Sud Sudan. Ecco, questi sono i numeri. Cos'è che c'è da dire? Proprio perché c'è una capacità diagnostica scarsa, molto limitata, molto probabilmente questi casi, che sono casi certi, ma sono largamente sottostimati.
Certo.
Perché molti gli viene la febbre, hai magari la tosse, eccetera, ma non fai il tampone, perché se anche lo fai nessuno lo legge, e quindi si pensa e si presume che siano poco stimati. Tutto questo per dire che cosa? Che allora l'unico modo di intervenire oggi è il contenimento dell'epidemia. Volevi chiedermi qualcosa?
Sì, insomma, lei ha dipinto un quadro molto chiaro, sia appunto il fatto che la carenza di strutture adeguate, la carenza di strutture diagnostiche, quindi ecco, appunto, mi chiedevo innanzitutto cosa si rischia, cioè nel senso è già in corso l'epidemia, per quanto i numeri che abbiamo sono bassi, come dice lei è sottostimata, quindi siamo di fronte a una situazione che tenderà molto probabilmente a peggiorare.
Ed è il motivo per cui noi stiamo facendo ogni sforzo, e lo sto dicendo a tutti, è vero che stiamo vivendo in Italia, nel mondo occidentale, una gravissima crisi, questo complica il quadro, perché io capisco che stiamo vivendo qui da noi, penso agli Stati Uniti, eccetera, insomma, penso, ecco, è vero, però io dico, invoco la comunità internazionale, lo dico in tutte le sedi opportune e non opportune, per dire che adesso dobbiamo intervenire per mettere in atto tutte le misure di contenimento che sono possibili. Allora, i paesi hanno chiuso gli aeroporti, l'Angola ha chiuso l'aeroporto, la Sierra Leone, il Sud Sudan e l'Uganda hanno chiuso gli aeroporti. Quindi perché? Proprio per evitare contagi, contaminazioni e movimenti di persone. E hanno messo il lockdown in gran parte di questi paesi. Questo a livello macro. Noi facciamo parte delle task force ministeriali per il contenimento dell'epidemia. Ma poi noi siamo sanitari, lavoriamo in ospedale, abbiamo 23 ospedali, 8 paesi dell'Africa subsahariana, 23 ospedali. E in questi stiamo facendo due cose. Uno, dare materiale di protezione individuale, i DPI, proprio per proteggere il personale nostro, quello espatriato, i volontari che abbiamo, ma anche il locale, perché si lavora insieme con l'Africa, ed è fondamentale affrontare insieme i problemi, quindi mettere in sicurezza il personale, mascherine, e i guanti, gli stivali, il gel, il cloro per sanificare l'acqua e quant'altro, camici monouso e così via, da una parte, e dall'altra le isolation unit. È fondamentale, perché tu hai un triage, cioè un ambulatorio dove accogli i pazienti che arrivano, i casi sospetti li devi mettere in una tenda vicina all'ospedale, ma separata dall'ospedale, dove metti i casi sospetti, in modo che dai tranquillità agli altri pazienti di poter accedere all'ospedale senza la paura, il terrore di essere contaminato dal virus. Queste sono le due azioni fondamentali che stiamo mettendo in atto, ovviamente sfruttando canali che devono uscire anche dall'Italia stessa, proprio perché sappiamo quello che sta capitando in Italia, dove si fa una fatica incredibile a trovare materiale. E allora noi facciamo riferimento a Dubai, dove stocchiamo il materiale, e da lì poi ci sono i voli umanitari che lo portano nei paesi in modo che arrivino poi agli ospedali, che sono ospedali in genere nelle zone rurali. Ecco.
Quindi appunto la maggior parte, diciamo, riguarda la prevenzione, come dire, con tutte le misure che lei ha elencato, quello che diceva prima, la cosa fondamentale è cercare di contenere il virus attraverso queste misure. E dove invece succede, appunto, che il virus si propaga, le strutture sanitarie sono carenti, come si agisce?
Guarda, la speranza è che è il motivo per cui io sono particolarmente concentrato adesso al contenimento dell'epidemia, è perché se ti scappa di mano non la blocchi più. Non
ecco, appunto, diventa questa un po' la cosa siamo di fronte a uno scenario
che dobbiamo intervenire assolutamente adesso. Allora, devo dire che va detto tutta la verità. conosciamo ancora poco il virus, è un virus nuovo, non è l'Ebola. L'Ebola ha una letalità molto più elevata rispetto al coronavirus, ma ha il coronavirus rispetto all'Ebola una capacità di diffusione incredibile, che non avevamo mai visto, perché è la prima volta nella storia, va bene, almeno che io abbia, ho studiato anche un po' di storia africana, ma insomma, che si blocchi e che ci sia una pandemia che mette in ginocchio o comunque contagi tutti i paesi africani. Devo dire, il virus non si conosce, per cui non sappiamo ancora come possa reagire di fronte a situazioni di forte densità di popolazione come una capitale, e lì lo stiamo già vedendo, perché i casi crescono e crescono a ritmi importanti. Non sappiamo come reagirà invece a livello rurale, dove magari la popolazione è più rarefatta, ma però la promiscuità, basti pensare cosa vuol dire un villaggio africano, è altissima. Certo. E dove le norme igieniche, sono quelle che possiamo immaginare, l'acqua pulita tante volte non c'è, e l'acqua e lavarsi le mani è la prima norma igienica per difendersi. Quindi tutto questo non sappiamo come evolve, sicuramente dobbiamo oggi intervenire per contenere l'epidemia e fare in modo che non si scappi di mano, perché se scappa di mano diventa un problema per l'Africa, ma anche per il mondo.
Va bene, grazie per questo quadro, è stato molto 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 chiaro, e insomma in bocca al lupo per tutto quello che state facendo e che continuate a fare, Grazie mille, a Don Carraro di QAM Medici con l'Africa.